Maracanà!
Eccola qua, eccoci qua.
Come sempre, Marco Piccaro e Laura Marini nel pomeriggio di TMV Radio Maracanà. Allora, Eleonora, c'è una notizia che ci rigira la nostra redazione subito. C'è clamorosa Brescia, fumata nera per Diego Lopez.
Sì.
Cellino può richiamare Inzaghi. Che si chiama la follia totale.
Abbastanza.
Perché, a parte che è incomprensibile l'esonero, se vai a vedere la situazione di classifica del Brescia, poi magari nei prossimi giorni questa è una cosa che
possiamo approfondiamo
un po' meglio,
sì,
però
sì.
Anche questo è stato un po' un fulmine a ciel sereno. Il Brescia in questo momento, tra le altre cose, è terzo in classifica con 39 punti, cioè a meno 2 dalla vetta.
Sì, sì. Infatti,
e questo ha cacciato via Inzaghi.
No, infatti, ma poi tra l'altro è esonerato ieri pomeriggio. Adesso
dice non prende Diego Lopez,
può richiamare, quindi
può richiamare. E se fossi in Inzaghi io mi rifiuterei.
No,
guarda.
infatti
veramente una cosa pazzesca, pure questa di come
questa
viene gestito
ci mancava,
il calcio, cioè con
sì,
questi personaggi
sì,
che
sì.
Con tutto il rispetto, insomma, vabbè, comunque. La leggiamo questa cosa qui, che sembra essere saltato il ritorno in panchina di Diego Lopez.
Sì, esatto.
A questo punto non è da escludere che il presidente Massimo Cellino decida
di richiamare Filippo Inzaghi,
che
al quale è stato comunicato l'esonero ieri pomeriggio,
che ha portato la squadra al terzo posto a meno 2 dalla vetta.
Ed ora ritorna, chissà.
Va bene,
non impazzire, andiamo a salutare
gli ospiti.
Il calcio
è proprio un mondo
ospiti,
proprio tutto
dai.
Strano, veramente, guarda, veramente.
Vabbè. Pronti e
sì,
ci
vai.
Stanno aspettando. Roberto De Cosmi, buon pomeriggio.
Ciao mister.
Buon pomeriggio a tutti, ciao Marco, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ben trovato.
E poi ritroviamo Simone Braglia, buon pomeriggio Simone.
Ciao Simone.
Ciao Eleonora, ciao Marco, buongiorno a tutti.
Hai sentito qui, Inzaghi cacciato, poi adesso forse
poi
viene
ripreso,
richiamato.
Poi richiamato.
Pippo Inzaghi col Brescia, secondo in classifica, a meno 2 dalla vetta. Cacciato via, adesso però salta Diego Lopez, lo richiama. Ma tu accetteresti una cosa del genere?
Io strapperei il contratto.
Io strapperei il contratto
come minimo.
Conoscendoti, secondo me lo faresti veramente. Guarda,
no, lo farei. No, ma te lo dico: non è il potere del denaro che può comprare le persone.
Bella questa frase.
Ci vuole una certa umiltà e una certa realtà. Perché lo sport è bello quando è vissuto come sport, e lo sport così non è sport. E questo non è calcio. Tu prima hai detto il calcio, ma questo non è calcio.
Hai capito? Diamo pure dall'altro ospite.
Andiamo a salutare anche lui.
Il
sì,
suo
dai.
Pensiero.
Roberto Perrone, ben trovato.
Ciao Roberto.
No, pensavo che all'inizio quando hai detto la segreteria, la redazione ci passa la notizia, pensavo e speravo, invece no, purtroppo, che avessi detto che c'è stato questo grandissimo, enorme, storico oro del curling.
No, l'abbiamo data prima noi, no,
l'abbiamo già data.
Invece la notizia era la solita facezia.
Sì,
calcio,
sì.
Insomma, vabbè,
sì, sì. No, abbiamo
vabbè,
seguito oggi in diretta, abbiamo beccato due medaglie noi, un argento e un oro,
di Pellegrino e poi l'oro del curling, quindi puntualmente le abbiamo anche
come no?
No?
bello poi in diretta a raccontarle, ci siamo divertiti tanto. E vabbè Roberto, abbiamo chiuso anche te la questione di vabbè, andiamo avanti dai. È inutile commentare questo modo di gestire il calcio, che veramente delle volte ci lascia così. Va bene, un mondo sempre tutto a parte, c'è niente da fare, funziona sempre con delle regole che ok, va bene. Allora
ripartiamo da questo quesito da parte degli
sì.
ascoltatori, che arriva subito per i nostri ospiti. Chiedono perché, nonostante tra le prime 5 il Milan sia quello che ha fatto meglio negli scontri diretti, è la squadra meno considerata. Roberto, partiamo da te.
Ci abbiamo due Roberti.
Ah, scusami, partiamo da Perrone.
Hai
da Perrone, è vero. Perrone e De Cosmi, così non facciamo confusione. Perrone.
Io penso che il Milan, diciamo qualitativamente, sia la più debole. Non ha due centravanti, due attaccanti molto anziani, ha avuto dei gravi infortuni. La difesa non è quella pensata a un certo punto da Pioli. I due centrali erano Tomori e Kier, e adesso non ci sono. Ha avuto tanti infortuni, e secondo me qualitativamente, come rosa complessiva, è quella delle prime quattro, secondo me la meno forte. Forse per questo comunque non è che sempre la rosa diciamo peggiore, cioè la squadra peggiore da un punto di vista, o comunque peggiore, diciamo meno forte da un punto di vista tecnico, non possa vincere. Sicuramente a lungo andare potrebbe essere una zavorra questo fatto che è meno forte delle altre, però diciamo, comunque lì io ripeto, secondo me Inter e Napoli sono più forti. La Juve adesso si è un po' sistemata, però c'ha un disavanzo, quindi secondo me, diciamo, prendendo le prime tre, secondo me è vero che, almeno io credo che sia vero, che il Milan è la meno forte.
Siete d'accordo? Dai, rigiro questo interrogativo che subito ha lanciato Perrone a sia Braglia che a De Cosmi. Dai, Braglia.
No, non sono d'accordo che sia la meno forte. Non sono d'accordo perché comunque il Milan nel suo percorso, come ha detto Roberto, d'altro canto ha avuto diversi infortuni di giocatori base, e quindi l'alternanza e la poca profondità magari della rosa, ecco, questo può essere un difetto, può aver inciso sulla continuità dei risultati che il Milan ha espresso. Però detto questo, il Milan se non fosse forte non si sarebbe risollevato dalle mazzate che ha ricevuto in termini di risultati negativi. Quindi da quel punto di vista, e tra l'altro ricordiamo sempre che il Milan è una delle squadre più giovani del campionato, è vero che ci sono dentro due persone anziane come Ibra e come Giroud, però io due persone di quel calibro lì, leader in quel modo, vorrei sempre averle all'interno della squadra, perché comunque risolvono anche le partite, vedi il derby di San Siro di Giroud. E quindi il problema di fondo è che secondo me è aperta la lotta del campionato, della vittoria del campionato. È vero che da un punto di vista di efficienza Inter e Napoli soprattutto possono avere qualcosina in più, però attenzione alla Juve, perché dal parer mio la Juve, anche se ho sentito diversi commenti che negativi, ma la Juve può vincerle anche tutte.
E potrebbero non bastare, però.
Sì, potrebbero non bastare, però se le altre vanno avanti in questa poca, in questo modo discontinuo in termini di risultati, sembrerebbe quasi che stiano aspettando proprio un quarto incomodo che la Juve.
Lo so, però ci sono più squadre, vedo un po' complicata. De Cosmi.
No, sicuramente Marco, per la Juventus, parto da quest'ultimo tema, non sarà semplice. Noi ci siamo visti, ci sentiamo spesso e parlavamo della Juventus, io la dicevo sempre, la Juventus è sempre la Juventus. Ora è il quarto incomodo, si è messa quarta in classifica, è vero che l'Atalanta ha una gara a meno, però insomma vediamo come l'Atalanta può perdere in casa con il Cagliari. Un Inter che sta dominando un derby, poi magari il Milan con due giocate individuali, con Giroud, per cui concordo con quanto appena detto, che i leader fanno spesso la differenza, e in questi tipi di occasioni sicuramente la Juve è una squadra leader perché è cambiata anche con un mercato mirato, voluto, cercato e chiaramente ottimizzato. L'ultima gara proprio ha fatto questo tipo di immagine, insomma, con in gol e due nuovi arrivi, per cui la Juventus la terrà in considerazione, ma in funzione proprio della Juventus. Sono perfettamente in linea che Inter e Napoli oggi, come profondità di rose, hanno qualche cosa in più. Un Milan che però, l'abbiamo visto anche nel derby, insomma, ha sofferto per circa 65-70 minuti, come ha detto e ripetuto Inzaghi nel post partita, poi ha piazzato il colpo vincente, e vincere poi un derby in quel tipo di classifica, con quel tipo di situazione, ha messo anche il Milan nella condizione, avendo una rosa meno profonda, di stare lì. E poi sai, gli scontri diretti, io ho fatto l'esempio dell'Atalanta che ha incappato con il Cagliari, ma potrebbe succedere con chiunque altro, insomma, a mio avviso è molto molto aperto, come molto aperta poi un gradino più sotto la lotta, diciamo, Europa League / Conference, insomma ci sono squadre molto ravvicinate. Poi insomma la Lazio ha fatto una buona gara, la Roma meno, la Fiorentina che comunque insomma ci ha fatto vedere le ottime cose.
Adesso ha il problema di ritrovare un po' di serenità, secondo me.
Assolutamente sì, comunque insomma voglio dire, la Juventus non abbassare la guardia assolutamente, anzi fare molta attenzione.
Sei d'accordo, Roberto? Visto che prima hai risposto sulla qualità del Milan, sei d'accordo, Perrone, sul discorso della Juventus?
La Juventus tra quelle che tra le squadre di testa è quella che ha meno da perdere, perché ha già perso molti punti all'inizio, quindi era stata data per spacciata, quindi adesso non deve cambiare la sua strategia, mentre le altre hanno qualche problema, insomma, perché c'è chi deve recuperare, chi deve riprendersi da una sconfitta come l'Inter, e comunque deve temere il ritorno della Juve, che solo con la sua presenza ha sempre nella storia dei campionati messo ansia a tutte le concorrenti. La Juve può fare il suo campo, deve continuare a fare quello che sta facendo dalla sconfitta con l'Atalanta, e cioè ha fatto 10 risultati utili consecutivi, 7 vittorie e 3 pareggi, cioè deve fare il massimo che può lei, cioè fare punti e poi stare lì, vedere dove la portano questi punti, aspettando però, ed è la seconda condizione, perché nel caso della Juventus non c'è solo io, c'è il loro, nel senso che la Juventus deve per pensare a qualcosa di più che un comodo e remunerato posto in Champions, deve sperare che le squadre che ha davanti perdano punti. Rispetto a due di queste, cioè Napoli e Milan, ne ha recuperati parecchi, credo 7 o 7, qualcosa
sì,
del genere.
Sì, sì.
Mentre invece con l'Inter non ne ha recuperati, cioè il distacco con l'Inter è stata l'unica che ha fatto meglio della Juve a livello di media punti. Quindi ecco, se l'Inter non rallenta, se le squadre avanti non rallentano, cioè il campionato della Juve è molto, molto, diciamo, molto limpido, insomma, da questo punto di vista. Deve andare avanti il più possibile e sperare che gli altri crollino. Detto questo, io ho visto un impero crollare con 9 punti di vantaggio, quello della Juve nel 2000 contro la Lazio, a un certo punto a marzo, addirittura un mese dopo questi tipo oggi, la Juve arrivò ad avere 9 punti di vantaggio sulla Lazio. Sapete tutti come è andata a finire. Quindi
sì, assolutamente.
Cioè, può succedere, però quelli davanti devono perdere qualcosa. Se non perdono, è inutile che stiamo a...
Allora, ci sono un po' di osservazioni degli ascoltatori al 331-8200-213. Sì, anche un audio, dai, via,
molto carino. Gli altri hanno la rosa, noi abbiamo le spine e saremo pungenti.
E questo tifoso del Milan, sicuramente.
Sì, assolutamente. Vai. E poi, se Inzaghi non manda quei segnali alla sua squadra, soprattutto al Milan, con quei cambi scelerati, oggi parleremmo di tutt'altro. Quindi anche qui di nuovo i cambi un po' sotto accusa. E poi Simone...
Non è d'accordo.
Ma ragazzi, ma veramente, ma sta roba dei cambi è veramente grottesca. Cioè, allora, Inzaghi ha fatto i cambi tutte le partite fino all'altro ieri e li ha azzeccati tutti, non lo so. Cioè, se li ha azzeccati tutti, però fino all'altro ieri ha vinto, era un genio. Mo fai i cambi che fanno tu quasi tutti, perde la partita per 2 occasioni costruite da me, 2, non 3.000, capisci? Cioè, non è che l'Inter improvvisamente è stata schiacciata nella sua area per tutta la partita. Il Milan ha avuto 2 occasioni, ha fatto un tiro nel primo tempo, la partita completamente in controllo.
Però Roberto, ti posso dire, io
fa 3 sostituzioni, perde la partita, ha sbagliato le sostituzioni. Mi ricordo Gasperini nel 2020, quarto di finale col Paris Saint Germain, ha sbagliato le sostituzioni. Cioè, queste sostituzioni è come rigore, è quando l'arbitro fischia, la partita è finita quando l'arbitro fischia la fine. Cioè, se tu cambi, stupe le sostituzioni, poi vinci anche se le hai sbagliate le sostituzioni, sei un genio. Invece se perdi la partita e hai fatto le sostituzioni, colpa delle sostituzioni. A parte il fatto che il migliore in campo, Perisic, ce l'hanno tolto perché c'aveva un dolorino, quindi eccetera. Poi voglio dire, gli altri due non è che improvvisamente l'Inter ha dominato, ha avuto 2 occasioni, il Milan ha dominato, ha avuto 2 occasioni e ha segnato. Cioè, a me questa storia delle sostituzioni
non ti piace, non sei d'accordo. De Cosmi, tu che ne pensi da mister?
Assolutamente, mi sto avvicinando a parlare, e le analisi spesso partono chiaramente dal risultato, e pertanto condivido in pieno, l'ho sottolineato precedentemente, insomma, che il Milan ha avuto 2 fiammate, insomma, a distanza ravvicinata di tempo, e l'ha portata a casa. Ma un Inter comunque a livello prestativo è stato un Inter importante. Se avesse fatto il secondo gol e ha avuto delle occasioni, insomma il portiere del Milan è stato importante in diverse occasioni, staremmo parlando di altro, però sai, chi ha, quando hai quei giocatori lì, ti permettono poi, ripeto, insomma.
Vabbè, però non è la prima volta che gli allenatori fanno dei cambi, no, possono anche sbagliarli, perché poi in corsa non è in corsa devi essere bravo a cambiare sia per migliorare ma poi anche peggiorare, non è detto che migliori sempre.
Spesso i cambi di Inzaghi sono per consolidare l'atteggiamento.
Alcuni sono meccanici, Roberto, lo conosciamo bene. Alcuni sono meccanici.
Consolidare esattamente, consolidare, insomma, la Lazio vedevamo, uscivano i quinti, entravano
io
i quinti.
La storia del cartellino che uno deve uscire non l'ho mai capito e mai la capirò.
Cioè, un altro principio, quello è un altro principio.
Non lo capirò mai. Io a uno come Çalhanoğlu, che è il migliore in campo in quel momento, non ci rinuncio mai, pure se c'è il cartellino giallo.
Scusa, io mi ricordo un derby in cui Gattuso, che come sapete era un personaggio bello tosto, un calciatore bello tosto, era stato ammonito e fu lui a guardare la panchina, come dire, ragazzi, qui siamo al 20° del primo tempo, mi hanno già ammonito, rischio qualcosa. Non lo sostituirono e 5 minuti dopo beccò il secondo e Milan giocò praticamente 60 minuti in 10. Cioè anche qua rovesciamo la cosa, cioè quante volte abbiamo detto quello lo doveva sostituire perché è stato ammonito, mo diciamo questo la che il discorso è che l'ha sostituito perché era ammonito, cioè poi alla fine quello che conta tutto, è per questo che quando sento tutti i discorsi sul gioco e la cosa e la tattica e questo gioca bene, questo gioca male, poi alla fine dipende tutto dal risultato, noi giudichiamo tutto dal risultato, cioè se l'Inter finiva 1-0 Inzaghi aveva azzeccato le sostituzioni, anzi di sostituzioni proprio non se ne parlava neanche.
No,
così
so,
Gattuso,
io...
è così l'espulsione di Gattuso.
Simone Braglia, poi Simone, chiedo anche a te, dai, aggiungi anche a te, poi c'era un'osservazione e vi volevo rigirare, prego. Simone, ma Braglia non c'è, l'abbiamo perso. Ah, cioè,
no,
vai.
Eccolo.
No, stavo ascoltando tutti. Vabbè, ma sono d'accordo anch'io, poi il calcio è fatto da episodi, come ha detto Mister De Cosmi, ma io credo che i leader, cioè le rose, i giocatori, il fatto che Maignan sia stato uno dei migliori in campo il primo tempo, il fatto che però poi ci sono, come le prestazioni dei giocatori, ci sono anche le prestazioni degli allenatori, perché sono lì per quello. E se anche dovessimo parlare di un errore fatto dall'allenatore, ci sta, per l'amor del cielo. Indipendentemente da poi come finisce il risultato, perché comunque l'analisi post partita semplice da farsi, va bene, difficile è nel mentre, il mister lo può dire, è fatta proprio di dover eventualmente giudicare anche l'operato degli allenatori nelle scelte.
Sì, pure per me. E tra l'altro poi Inzaghi non è la prima volta che fa questi cambi che poi creano anche alla Lazio, c'erano dei momenti dove alcuni cambi sembravano dare linfa all'avversario e togliere qualcosa alla propria squadra, cioè ci può essere pure degli errori degli allenatori, perché poi qualcuno poi li indovina pure i cambi, li fa bene e stiamo qui a dire ha fatto un ottimo cambio, ha cambiato la squadra che aveva scelto all'inizio, ad esempio Pioli con la mossa di Kessié toglie Kessié e mette Diaz, qualcosa di diverso si vede, anche di vivacità di quello che può dare il giocatore, insomma ci sono anche, secondo me c'è anche la mano degli allenatori durante una partita, no? Nelle scelte, nei cambi, durante insomma lo svolgimento dei 90 minuti. Va bene, comunque io volevo fare, ci sono altre osservazioni, Eleonora?
Sì, allora c'è questo messaggio intanto di Alessandro. Simone, ce l'ha con te,
Che dice?
Dice Inter discontinua che non perdeva dalla partita di andata con la Lazio e ha fatto 8 vittorie consecutive. Ricordiamo che l'Inter ha anche una partita di meno, derby dominato e perso casualmente.
Alessandro, becca di questa, Braglia.
O è Alessandro o è Carlo, ma mi sa che è Carlo Alessandro.
Sì,
allora.
Ce l'ha con te.
Sì. Ce l'hanno con me gli interisti. Sì, vabbè, sì, ma non è un problema, dai. Ma per amor del cielo, io accetto tutto, ma sembrerebbe... L'impressione mia è appunto è che la Juve rinvenga da un punto di vista anche di importanza di club, va bene, poi non me ne vogliano i tifosi dell'Inter, io gli auguro anche di vincere il campionato all'Inter, per l'amor del cielo, perché per quello che ha fatto fino ad oggi secondo me lo merita. Detto questo, in una partita fondamentale, va bene, quale quella del derby e nelle prossime che ci saranno, perché sì, secondo me si giocherà nei prossimi 15 giorni il campionato dell'Inter tra Champions League e partite di campionato. Io credo che l'Inter abbia tutte le possibilità poi per vincerlo. Certo è che se dovesse perdere ancora qualche partita, da un punto di vista di emotività, avendo vissuto degli spogliatoi, va bene, perché comunque
le sconfitte non aiutano, certo.
Ecco, dipende anche dall'emotività positiva,
aspetto mentale è importante, certo,
da parte di una squadra, che sia chi sia il giocatore, il risultato è importantissimo da un punto di vista emotivo, e l'obiettivo lo raggiungi con quell'emotività positiva che ti fa permettere di poter vincere alcune partite, tipo quelle di importanti, come quelle del derby.
Senti, voglio fare l'ultimissima, c'è qualche altra osservazione?
Sì, soprattutto sui cambi, Marco, ancora. Andrea da Bruxelles scrive: il Milan ha dimostrato buona intensità, cosa rara in Italia, ma senza i cambi di Brozovic, Perisic, Çalhanoğlu e Lautaro, l'Inter avrebbe vinto, questa è la verità.
Vabbè, vedi, c'è questa convinzione. Roberto non è d'accordo.
Il resto, no. Il resto l'ho scritto oggi in un pezzo che ho fatto sul curling per il Foglio, dicendo che il curling è esploso nel 2006, io primo italiano a scrivere un pezzo sul curling, e scusate,
grande,
questa botta da vecchio,
no,
da vecchio,
hai fatto bene, ci siamo presi questa medaglia oggi.
Da vecchio trombone, e dissi che, come voi sapete, nel 2006 c'è fu questa esplosione, cioè probabilmente il curling, che non sapeva nessuno cos'era, ebbe degli ascolti clamorosi in televisione, e io ho scritto: non è che, per fortuna, nel caso del curling, non è che tutti, come facciamo col calcio e con la cucina, ci siamo improvvisati commissari tecnici e cuochi stellati, almeno quello no, ecco. Quindi voglio dire, ormai in tanti aspetti della nostra vita, sia sullo sport che in altri, tutti siamo pieni di certezze enormi. Io invece sostengo di non avere certezze.
Tutti i virologi sono diventati in questi ultimi anni.
Esatto,
quindi figuriamoci, che quella è una cosa più grave, certo. Però siamo tutti esperti e grandi conoscitori dei virus, di come si diffondono, di quello che è giusto o sbagliato, di quello che si deve fare o non si deve fare.
Ma voi ce l'avete la gente come Oronzo Carrizi, la gente del virologo.
È vero. Senti, l'ultimissima, e poi vi saluto veramente. La sfida Milan-Lazio è anche, diciamo, la sfida tra due allenatori che fanno del gioco, no? Una delle caratteristiche principali, da una parte Pioli, dall'altra Sarri. Io però voglio chiedere una cosa: siccome ieri Pioli ha detto una cosa importante, dice: Milan anche per sempre, no? Questo legame che potrebbe durare tanto, no? Lui si trova talmente bene. Io voglio fare una domanda secca e voglio una risposta secca. Per costruire, allora, il Milan ha fatto fino a qui un percorso. La Lazio lo ha iniziato con Sarri. Vediamo dove arriverà e che cosa succederà. Però per costruire, diciamo così, una squadra che poi deve arrivare ai vertici, vincere e quindi fare qualcosa di molto importante, più adatto Pioli o Sarri? Braglia.
Pioli e Sarri. Ci vuole tempo per tutti gli allenatori.
Vabbè, diamo il tempo, quello che volete, gli diamo il tempo, gli diamo la possibilità di scegliere, cioè, però chi sceglieresti?
Ma io sceglierei Pioli.
Pioli.
Io sceglierei Pioli. Ma hai detto di essere breve, perché
per costruire, tu pensi che Pioli sia più adatto?
Sì, perché la dimostrazione, ascoltami, se è un dato statistico, abbiamo una statistica su Pioli, no? Ci ricordiamo l'ante, ripeto.
Però c'è pure quella su Sarri, che insomma qualcosa ha fatto, no? Pure lui. Anzi,
sì,
forse
no,
ha vinto,
no,
quello
però,
che non ha fatto Pioli.
Non lo so, caratterialmente.
Mica contesto la tua scelta, è la tua, ci mancherebbe. Tu dici Pioli, dai. De Cosmi, mister.
Dico veloce, allora, Pioli ho avuto modo di seguirlo ai tempi della Lazio e secondo me ha iniziato un percorso importante che per una serie di motivi poi non si è concretizzato nel tempo, per cui il secondo anno si è interrotto proprio con il cambio di Inzaghi a aprile del 2016. È una persona che crea tanta empatia, si vede proprio dal modo in cui...
Cosa che non crea Sarri.
Esattamente, diciamo, la differenza sostanziale è quella... È un modo diverso, secondo me, di approcciare nel rapporto con i calciatori, per cui di ottenere poi quel risultato che nel medio e lungo termine, a mio avviso, Sarri porterà alla Lazio.
Perrone.
Io credo dovessi scegliere Pioli per le stesse ragioni che diceva Braglia, cioè che secondo me in questi anni è andato ha fatto un lavoro proprio di crescita, mentre invece Sarri in tutti i posti dove è stato ha avuto dei problemi, anche perché è un po' come quello che ha ottenuto, ha fatto un bestseller, un autore, uno scrittore che ha scritto un bestseller, e questo bestseller era il Napoli col sarrismo, e dopo tutti gli chiedono di scrivere lo stesso libro e di avere lo stesso successo, e non è facile.
Ho capito, giusto, il picco più alto non è facile.
Ha raggiunto il picco lì e tutti gli chiedono sarrismo, come gioca bene le cose, Guardiola, e tutti da qualsiasi parte va dicono non è il gioco di Sarri, non è il gioco di Sarri. Si deve sempre a questa condanna quasi doversi ripetere, mentre invece Pioli sta salendo, fa il suo gioco, ha costruito bene, quindi sceglierei Pioli, anche perché a nessuno gli verrebbe in testa di dirgli il piolismo, non c'è ancora per fortuna sua.
Chissà,
è vero.
Speriamo di no, perché quando si arriva agli ismi va sempre male.
È un macello. Il contismo, il piolismo, sì, l'allegrismo, il sarrismo, lasciamolo stare.
Poi gli allenatori qui ce n'è qua, i bravi che sono con noi lo sanno, poi diventa una condanna, devi star lì, tutti ti dicono però non l'abbiamo vista che ha giocato come il suo solito, che non si capisce poi qual è il suo,
è vero. Meglio così. Allora, ringrazio Roberto Perrone per essere stato con noi, grazie Roberto, buon lavoro,
ciao
come sempre, un abbraccio,
ciao a voi.
Grazie
ciao.
Anche a Mister De Cosmi, ti aspettiamo in studio domani sera per commentare proprio la gara tra Milan e Lazio, lo avremo qui in studio a partire dalle 20:30, grazie Roberto, a presto, un abbraccio.
Grazie a te Marco, un saluto a tutti, buona serata, a domani.
Braglia, ti puoi fermare un attimo?
Va bene.
Fermati un attimo, voglio sentire qualcosa.
Aspettaci.
Torniamo subito.